quelli erano anni in cui intanto i cinema non chiudevano, intanto i film che mi piacevano, che ci piacevano di più, li passavano d'estate. E poi c'era questa caratteristica che oggi non è più, che i film della stagione americana arrivavano un anno dopo. Ecco, questo determinò il fatto che a luglio del 69 arrivasse in Italia La notte dei morti viventi, arrivasse nella stagione estiva, considerata un po' come la zona franca di certe pellicole che non si consideravano degne di passare nella stagione importante, quella che cominciava in autunno, e arrivò questo film che sui manifesti però era già in qualche modo truccato. Perché la FIDA cinematografica che lo distribuiva in Italia pensò in qualche modo di truccare il nome del regista col cognome di Kramer sui manifesti, sulle locandine, che peraltro già in qualche così. Tradivano un po' lo spirito del film perché sembravano un classico Hammer con dei morti, con delle creature di oltretomba che uscivano dalla terra, però con una iconografia molto classica, quindi non erano in linea con lo spirito del film di Romero. E poi c'era appunto questo cognome Kramer che così doveva dare delle indicazioni sulle ascendenze americane dell'autore. E, tra l'altro poi tra gli interpreti c'era un misteriosissimo R. Burr che ci rammentava
Il
il
Burr.
famoso interprete di Perry Mason. Questo fu un altro specchietto per le allodole che non si capì poi da dove provenisse. In ogni caso, io si andava sempre comunque a vedere qualsiasi genere di fondo di magazzino che spesso usciva proprio d'estate perché si era assolutamente innamorati dei B-movie. In questo modo scoprimo quello che invece sarebbe divenuto un film caposcuola, e che peraltro poi, come dire, le bugie hanno le gambe corte, però sin dai titoli si vide in questo pomeriggio fumoso, perché allora al cinema si fumava e per quanto non ci fosse molta gente, perché era un pomeriggio di luglio, però anche se erano in 20, tutti fumavano per 200, era un po' lo spirito dell'epoca. E si vide subito che il regista si chiamava Romero, e allora, come dire, in qualche modo sgamati, pensammo che si trattasse di un film spagnolo o comunque di autore spagnolo, perché non sapevamo nulla di Romero in realtà. Ma sai, con tutti i dubbi, con tutte le delusioni iniziali perché il film era in bianco e nero, avevamo dei pregiudizi proprio stupidi, beh, insomma, come poi ho anche scritto e come del resto è assoluta e inconfutabile verità, quel film partiva veramente in quarta, prendendo alla gola e regalandoci certamente uno dei film più innovativi del genere. Tant'è vero che uscimmo, credo, da questo spettacolo, che forse era lo spettacolo delle 16, delle 4 del pomeriggio, e tornammo poi subito alla sera a rivederlo, trascinando con noi più gente possibile. Ecco, la marcorde, se
Era
così si può dire, più o meno è questo.
Senti una cosa, che cosa c'era di affascinante, che cosa poteva affascinare in questo personaggio, negli zombie, nei morti viventi, un ragazzo, un giovane, un adolescente di fine anni 60 e poi che cosa ha affascinato anche nei 30 e passa anni successivi, insomma, lo zombie all'interno delle categorie classiche dell'horror più o meno contemporaneo sembra essere il personaggio appunto meno facile da amare, meno facile a cui appassionarsi, eppure poi nel corso del tempo, nel corso degli anni non è stato così. Che cosa si può trarre da questo tipo di lettura, secondo te?
Ma intanto quel film usciva in un periodo storico in cui tutto il cinema rompeva degli schemi, insomma tutto il cinema che in qualche modo contava o quello che ci piaceva. Fino allora anche l'horror era stato un genere molto, così, molto conformista, se vogliamo, perché comunque i bellissimi, apprezzatissimi da noi anche film Hammer, però erano dal punto di vista del rispetto delle convenzioni, erano assolutamente ligi un po' alle morali del tempo. E questo era un film horror che intanto andava proprio così, a infrangere dei tabù, ma poi lo faceva anche all'interno del genere. Perché prendeva, insomma, per fare un esempio, prendeva una figura che in qualche modo a livello di iconografia era classica, perché proveniva un po' da quel filone esotico che andava un po' di moda tra gli anni 30 e gli anni 40, i famosi film ambientati nelle cosiddette Antille olandesi, comunque ad Haiti o comunque quel tipo di oro esotico alla Val Newton, tanto per capirci. Ecco, prendeva questa tipologia di figura, la immetteva in un contesto territoriale che era il territorio americano, insomma, era la prima volta, credo, che si vedeva la nazione americana invasa. Non da alieni venuti dallo spazio a bordo di stravaganti macchine volanti, ma da questo esercito di morti che in realtà altro non erano che altri americani che per motivi che nel primo film di Romero poi erano abbastanza fumosi. Quando non allegorici, a me ha sempre fatto ridere questa cosa che la sonda che di ritorno dal pianeta Venere poi si porta dietro delle radiazioni che provocano la fuoriuscita dei cadaveri alle tombe. Ci ho sempre visto un che di scherzo anche nel fatto che poi proprio tra tutti i vari pianeti il pianeta fosse proprio Venere, ecco. E questo comunque era certamente andare a rompere degli schemi e le regole che in un periodo storico dove poi la rottura degli schemi era in qualche modo una dichiarazione di guerra al cinema classico, bene, quel pubblico che eravamo noi, giovani più o meno o non politicamente schierati, eravamo in grado di recepire dei messaggi, forse al di là addirittura delle intenzioni di Romero, perlomeno quelle iniziali. Perché dico questo? Perché senza dubbio noi ci vedemmo, noi qui in Italia, ma anche altrove, ci vedemmo dei riferimenti specifici alla situazione nel Vietnam, eccetera, eccetera. Romero cominciò però a parlarne dopo qualche anno, ecco, secondo me loro, tutto il suo gruppo, quelli della Teen Image, insomma, volevano creare qualcosa che fosse di rottura con gli schemi abituali del genere, però spingendo l'acceleratore un po' su quello che oggi definiremmo il gore, allo splatter. C'erano scene che non avevamo mai visto prima a livello di sfrontatezza visiva, ecco, questo fu uno anche dei motivi che ce lo fecero amare. E poi devo dire, personalmente, quel bianco e nero era assolutamente meraviglioso, che mi ha sempre fatto pensare che comunque in certe occasioni la rinuncia al colore è linguisticamente una scelta vincente. In quel caso lo fu, e anche questo contribuì a dare al film quel carattere di innovazione assoluta che ancora oggi conserva.
Senti, tu hai ricordato, e lo ricordi anche nel libro, come Romero, insomma, per quanto riguarda le letture troppo esplicitamente politiche dei suoi film, insomma, sia sempre stato piuttosto cauto, almeno nei primi anni, poi magari nel corso del tempo la sua posizione è un po' cambiata. Certo, è un dato di fatto che sia il primo film, ma insomma anche gli altri hanno contenuti a volte decisamente eversivi, insomma, penso soltanto al fatto di avere un protagonista afroamericano che finisce poi ucciso non dagli zombie, ma da una banda di... chiamiamoli vigilantes bianchi, ecco, insomma, verso la fine degli anni 60 negli Stati Uniti non era cosa da poco, no?
Assolutamente d'accordo, certo. Poi anche il fatto che comunque il protagonista con la P maiuscola fosse l'afroamericano in quegli anni lì, di rivolte a sfondo razziale, era una scelta ben precisa, secondo me. Poi magari loro si schernivano perché dovevano fare in modo che il film circolasse, ecco, avevano anche questi problemi.
Senti, a proposito di interpretazioni dei film, invece per quanto riguarda il secondo della saga di Romero, Zombie, secondo te sono esagerate le interpretazioni in chiave quasi esplicitamente marxista che si fanno del mall, del centro commerciale in cui si asserragliano gli ultimi sopravvissuti dell'assedio del centro commerciale, oppure anche qui parliamo magari di critiche e commenti che forse sono andati un po' oltre la volontà stessa di Romero?
Ma guarda, personalmente la vedo così, cioè il film Dawn of the Dead del 78, quello che da noi si chiamò Zombie, con la I finale.
Sì, senza la I.
Nel 78 nell'aria circolavano altre tematiche che erano quelle di una critica così molto ben indirizzata nei confronti del consumismo. Quelli erano anni in cui questi temi erano discussi sui due emisferi, e poi soprattutto in quegli anni lì, non lo dimentichiamo, c'era una forte componente antimilitaristica, che sono poi i due aspetti veri del film, anche antropopolitici, passami il termine, perché non ci dimentichiamo che Romero, tra La notte dei morti viventi e Zombie, aveva fatto quel film molto bello che era La città verrà distrutta all'alba, che è un film sulla pazzia dei militari, che in qualche modo ha una valenza, secondo me, extragenerazionale, appunto tale che se ne è fatto un remake prodotto da Romero stesso, che in qualche modo funziona ancora con tutti gli aggiornamenti del caso. E nel secondo film, a parere mio, tentando un approccio analitico con gli occhi dell'epoca, si sono portate avanti queste due componenti, cioè la denuncia, tra virgolette, che la follia dei militari può essere ancora più pericolosa dell'antropofagia degli zombie, e in qualche modo mettere sotto la gogna mediatica quello che era il discorso del consumismo che allora poteva trovare il suo simbolo così più significativo appunto in questo gigantesco mall. Le letture poi a posteriori, sai, siccome poi sono proseguite per un bel po' di anni, possono essersi in qualche modo direi radicalizzate, andando probabilmente a tirare fuori Marx laddove probabilmente non c'era. Io credo che Romero in qualche modo sia sempre stato molto attento a quelle che sono state le caratteristiche peculiari dell'epoca di riferimento di ogni suo film, tant'è che si può tentare una lettura, una analisi di ogni decennio che c'è alle spalle proprio tramite la diversità di tutti i film e l'esalogia, al punto tale che l'ultimo film, il sesto, che è L'isola dei sopravvissuti, c'è una bella componente di smarrimento, che non è solo uno smarrimento, come ha detto qualcuno, dovuto al fatto che Romero sia invecchiato, è uno smarrimento che in qualche modo riflette uno smarrimento più generale, che probabilmente oggi è un elemento quanto mai concreto.
Ecco, a questo proposito, ricordando che peraltro il libro firmato da te e da Selene Giuliano in realtà si occupa di tutto o quasi il cinema sugli zombie, restando a Romero, in 40 e passa anni di attività, dalla Notte dei Morti Viventi all'Isola dei Sopravvissuti che citavi, adesso che cosa è cambiato nella rappresentazione dei morti viventi? C'è un'evoluzione di questi personaggi, mi pare, no?
Esattamente. Beh, intanto c'è questa cosa molto interessante che il morto vuol tornare a essere, tra virgolette, vivo, nel senso che, a cominciare dal terzo film, abbiamo degli esempi sempre più direi presenti di zombie che tornano a ragionare fino a trovarci il famoso capo degli zombie che guida i zombie alla rivolta nella terra dei morti viventi, che è il leader, questo ex mi pare che sia un ex un benzinaro o comunque un ex meccanico, un gigante anche lui di colore, che in qualche modo diventa il leader della rivolta, e così è una bella scelta perché non solo è in grado di imporre il suo carisma, ma interagisce con i propri assimili, e ad ogni livello di interazione ecco che fa compiere un progresso a molti dei suoi simili, cioè ci sono tutta una serie di particolarità, di aspetti molto interessanti nei rapporti tra zombie e zombie, e questo è quello che paradossalmente più atterrisce ed impaurisce gli umani asserragliati in questa specie di isola bunker, che si sentono minacciati assolutamente dal fatto che gli zombie si stanno di nuovo umanizzando, tra virgolette, e allora a questo punto coniugando questo briciolo di ritrovata umanità con la forza e con la ferocia che comunque si portano dentro in quanto morti viventi, sono certamente in grado di non conoscere rivali su quello che è il campo di battaglia, e questo è decisamente uno degli aspetti più interessanti nell'evoluzione degli zombie. E alla terra dei morti viventi però credo che ci fermiamo con con il fenomeno evolutivo. Perché? Perché con le cronache dei morti viventi torniamo un po' indietro a rileggere, come dire, la notte, aggiornandola, mandandola un po' a riproporre sotto un diverso punto di vista. E allora i zombie tornano a essere di nuovo carne da macello per chi con loro si vuole divertire sadicamente, e carne da macello per quando riescono a tenere in mano il mazzo e così essere una minaccia mortale per gli umani che capitano loro a tiro. Sotto questo profilo non c'è un'evoluzione negli ultimi due, perché in qualche modo anche dal punto di vista linguistico diciamo che Romero torna indietro sui suoi passi per proporre un'altra versione, un'altra maschera dell'apocalisse.
Io ti ringrazio moltissimo. Io prima di chiudere però avevo una curiosità da chiederti, che non è sul, diciamo, sul contenuto del libro, ma sui destinatari del libro, visto che insomma, si tratta di un saggio che parla di cultura popolare, chiamiamola così, comunque di un fenomeno cinematografico e non solo, che è stato visto da milioni di persone, e peraltro la stessa casa editrice per cui esce L'alba degli zombie ha fatto uscire lavori simili su questioni simili. Mi domandavo, questo tipo di lavoro che proponi tu con L'alba degli zombie, in qualche modo è esclusivamente per un pubblico di addetti ai lavori o comunque di appassionati del genere, o riesce ad in qualche modo ad aprirsi anche a coloro che vedono il film, hanno visto il film, ma insomma si sono fermati lì? Ecco, mi incuriosiva sapere che tipo di pubblico ha un'opera del genere.
Ma guarda, direi che ti posso rispondere così. Innanzitutto c'è sempre la speranza che il pubblico sia più vasto dei tuoi consimili, perché questo... no, sarebbe dura. Però insomma,
ma siamo più di quelli che crediamo alla fine.
Ecco, no, perché allora diciamo un libro del genere dovrebbe essere comprato da tutti quelli che si chiamano o vogliono essere chiamati o non vogliono essere chiamati cinefili, insomma comunque appassionati di cinema tout court. Poi ovviamente ci sono gli appassionati di horror, di linguaggi della paura e vabbè. All'interno di questi poi ci sono anche quelli che sono soltanto appassionati di zombie, perché è una categoria strana che però ci risulta che esista, come esistono quelli che all'interno dei sottofiloni del gotico, tanto per capirci, amano solo i vampiri ma non farli mai vedere, che so, un film che sia controcorrente anche all'interno del genere. Pensa, che so, tanto per fare degli esempi concreti, alcuni film di John Carpenter che sono dei metafilm, leggi il Seme della follia, ecco, che, certo, che magari può essere amato o detestato proprio per essere quel tipo di film. E poi c'è un altro discorso sul quale magari non ci si sofferma come ci si dovrebbe, però ecco, c'è una generazionalità anche attraverso l'anagrafe e gli autori. Chi compra per Danilo Arona sa che purtroppo per me c'è un bel po' di memoria storica da andare a rivisitare e con la quale confrontarsi, questo perché io sono nato nel 50 e quindi fai un po' tu i conti, quindi ho visto un sacco di cose che probabilmente le ho viste al cinema, che probabilmente, dicevo, che so, Selene e Giuliano al limite hanno potuto poi recuperare in DVD o in altre forme linguistiche. ma soprattutto non hanno potuto godere di quel clima che secondo me era assolutamente importante, e qui torno a quel famoso luglio del 69, che era l'humus che girava attorno alla fruizione di pellicole del genere, e questo è veramente un dato molto importante e con il quale bisogna confrontarsi. Perché? Perché mi auguro che tra gli acquirenti di questo libro ci siano anche quelli che anagraficamente siano miei consimili, perché potrebbero al limite, che so, riprovare certi brividi proprio sull'onda di quella Marc Cord che ricordavi tu all'inizio, che tutto sommato è una di quelle cose che ci danno, come dire, la forza, e anche ironicamente parlando, per tirare avanti.